No, pronto? Sì. Grazie, fratello Luciano, perché mi ha dato un'ora di vivere, un'ora di godimento. Per questo, per aver guardato a Gesù in filigrana prima e poi di faccia, così umano, così, e attraverso questa umanità anche rivelante, no? Il Padre. E questa mattina, solo un attimo, passando per il trampo, guardavo tutte le situazioni, i palazzi, le persone incontrate nei 15 anni di risposta a Roma, e mi dicevo, niente di quello mi è stato estraneo. E rendo grazie al Signore. Una domanda, qualche indicazione, perché per me il passaggio tra la consapevolezza e il vivere eucaristicamente c'è da guardare e da considerare in mezzo la gratitudine. Allora, come nella formazione agevolare, ecco, questa dimensione, no, della gratitudine per tutto quello che usiamo, che ci viene messo a disposizione. Io trovo qualche volta difficoltà, ecco, a passare la formazione a questa attitudine che poi renda possibile il vivere eucaristicamente il quotidiano. Grazie.
È una domanda un po' bruttina, che comunque va fatta perché attraversa il quotidiano. Mi chiedo come affrontare la difficoltà di convivenza con chi si sente sempre abele mentre sprigiona energie distruttive che fanno pensare piuttosto a Caino. È possibile che l'unica difesa in certi casi possa essere la fuga, cioè il trasferimento? È un quotidiano che ci attraversa, a volte, per fortuna non spesso.
Grazie.
Aiutare le comunità a vivere questa consapevolezza di questa presenza dinamica di Dio nel vivere quotidiano, perché gli input che abbiamo ricevuto sono sicuramente molto significativi, ma poi la prassi, soprattutto per le comunità di vita apostolica, sono un po' difficili. Quindi ecco, come aiutarci, quali processi poter avviare nelle comunità?
Sì. C'è una qui, aiuta. Ecco. Sì.
La capacità di solitudine, la capacità di fermarsi, la capacità di soscare davanti al Signore per vivere senza vivere frustrati con il correre e il fare. È difficile. Noi ci stiamo preparando al capitolo. In questo anno abbiamo scelto di non guardare nient'altro, né opere né attività, anche se andrà poi guardate, ma di fare un cammino di recupero della preghiera personale, perché abbiamo capito che questa sovente cade, e cade il motivo profondo per cui siamo consacrate e vogliamo vivere di Dio per il mondo. Allora volevo chiedere come si potrebbe, ecco, fare per far sì che ci si sappia fermare. Certe sorelle corrono infinitamente, non sono capaci di fermarsi, sono dominate dal da fare, dominate e forse incapaci poi dopo di stare sole davanti al Signore, solo con se stesse. Ecco, quali altri metodi, ecco, si potrebbero usare per aiutare in questo cammino? Grazie.
Sì, ci sono due varianti.
Da, aspetta, c'è Paola qui.
C'è Paola. Poi c'è Paola qui.
È stato detto che uno dei problemi è l'abitudine che appunto può schiacciarci sul quotidiano. Quindi in passato è stato detto questo accade in modo particolare quando viene trascurata nel tempo la motivazione. Allora vorrei chiedere come aiutare. Ciascuno può aiutarsi a crescere in questo e anche come comunità cosa possiamo fare per tenere vive le motivazioni.
Sì. Tanto mi hanno dato questo.
Una voce alta.
Sì, ma non no, c'è. C'è
questa questo. Sala è grande poi.
Perché
ti ringrazio vicino, per vicino. Quanto mi hai, ci hai detto.
Sì.
Allora, mi è stato facile pensare immediatamente alla custodia del cuore, a quanto i padri ci dicono. Custodia del cuore che vuol dire vigilanza e consapevolezza. Mi sono anche venute in mente queste due parole, però bisogna sottolineare anche il desiderio e la passione, come hai fatto notare, desiderio e passione. Qualche suggerimento, soprattutto per la formazione e la formazione permanente delle sorelle più in età, che sono quelle tra i 50 e i 60, tra i 60 e i 70, che sono immerse nella molteplicità di attività, e ricordare a loro questo, rispondere il cuore, fermarsi. I gesuiti parlano di esame, l'esercizio dell'esame, cioè mettersi davanti al Signore e recuperare se stessi, però col desiderio, la passione, altrimenti...
Penso che... Ah, c'è ancora una e poi basta, perché sennò...
Brevemente, una domanda, o meglio...
Più vicina.
L'esigenza... Lei ha utilizzato molto nel parlarci del quotidiano della categoria del tempo.
Sì.
E parlando delle problematiche di come noi viviamo il tempo, ha accennato leggermente alla seconda categoria, che è quella dello spazio. E mi piacerebbe se potesse approfondire un po' di più la relazione che percorre tra tempo e spazio nei nostri giorni. Grazie.
Penso che possiamo dare la parola, perché sei molto contenuto.
Tra l'altro qui ce n'è una aggiunta per iscritto che dice letteralmente: parlare e ascoltare sono due dimensioni che generano la comunicazione, tanto belle, tanto importanti, ma tanto difficili. Possibile, dove... Penso, la domanda deve essere, non so, è quel possibile punto di domanda. Magari cominciamo da questa, se capisco. Beh, allora, che dietro al parlare e all'ascoltare c'è la relazione in comunità, ci sono le relazioni fraterne. Chiaro che non è solo parlare e ascoltare, è la gestualità, sono le posture del corpo, sono i silenzi, una legge del comunicare, una legge ferrea del comunicare che va tenuta presente in tutte le comunità è: non si può non comunicare. Quindi, se io decido di non comunicare, comunico la mia volontà di non comunicare. È abbastanza chiaro questo. Ecco, allora, certo che è difficile, e qui mi permetto di dire, è così importante sapere se una cosa è difficile o facile? Ovvero sia, normalmente se una cosa è difficile richiede un impegno, ma normalmente tutto ciò che è difficile è anche di peso, è anche importante, ha anche valore. Non è facile vivere una vita matrimoniale. Richiede fatica, sforzo, un amore che diventa intelligenza, sopportazione, perdono, pazienza, attesa dei tempi dell'altro e via dicendo. È difficile e tuttavia è lì che si misura per cosa io mi spendo, per cosa io spendo la mia vita, e credo che lì ci dovrebbe essere un dirsi prima di dire questo è difficile, questo è facile, che cosa... qual è il senso a cui io asservisco la mia vita e dunque accetto di affrontare anche le difficoltà, pagare i prezzi che ci sono da pagare. Imparare, io credo che in una vita religiosa che si vuole al di là di quelle che sono le specificazioni di ciascun istituto, delle attività che ciascuno fa, c'è una... qualcosa di essenziale. Siamo in un tempo, secondo me, in cui più che mai bisogna ritrovare ciò che è essenziale e irrinunciabile. Cosa è essenziale? Lo sappiamo tutti. Seguire Gesù e vivere il Vangelo all'interno di quella struttura. Bene, è lì che il lavoro di essenzialità che cosa mi chiede? Mi chiede di imparare a vivere la mia umanità seguendo Cristo, dunque imparando a parlare e ad ascoltare come Cristo ci insegna. Quando io vi davo questa indicazione, ad esempio una indicazione che io darei a, più o meno a tutti quelli che hanno, a tutte quelle che hanno posto questa domanda, cercate prima di chiedere come quali indicazioni ci può dare per mettere in atto una cosa, un'altra, per andare nel concreto. Io direi, perché nella formazione e nelle vostre stesse vite personali non assumete, non dico perché lo fate certamente, ma una lettura dei Vangeli quotidiana in cui ponete queste domande al Vangelo, ponete queste domande a Gesù: che razza di umanità c'è in quell'uomo lì? Lasciate che la vostra quotidianità di preghiera, questo non l'abbiamo affrontato, ma come dire, tutte voi avete una preghiera quotidiana tutti i giorni. C'è qualcuno che mi ha chiesto della preghiera personale, la solitudine, il fermarsi, recuperare la preghiera personale. È certo, perché solo lì si forma pian piano la qualità di una persona, si forma la qualità del suo cuore, la luminosità del suo sguardo, e dunque anche una capacità di parole e di ascolto che creano fraternità. La fraternità non è già data, si entra in comunità, ma la comunità va formata, va creata, e non è una scatola in cui, un vagone ferroviario in cui si entra e va avanti. Occorre ricostruirla tutti i giorni, e lì c'è la responsabilità enorme della parola e dell'ascolto. Allora, io credo che, ad esempio, l'avere chiaro per una formazione continua, dare spazio a Gesù e al Signore, alla sua parola, ancor prima che alle parole del relatore che viene, che certo darà delle indicazioni anche concrete, ma accendere il desiderio, risvegliare il desiderio. C'è stato chi ha chiesto come fermarsi, e come trovare spazio per, cioè, come vivere ancora la solitudine. È difficile fermarsi, ci sono, qualcuno diceva, delle suore che non si fermano mai. Io lì vi suggerisco, queste suore potrebbero chiedersi perché, ovvero sia, perché non si fermano mai, a che cosa risponde nel loro vissuto il non fermarsi mai. Non è accusatorio questo, anzi è non ti fermi mai, chiediti perché, a che cosa risponde questo non fermarti mai. L'altro giorno un religioso, in realtà una persona abbastanza giovane, quasi 40 anni, però mi diceva della difficoltà a vivere la cella, a vivere la solitudine, a star da solo, perché sento un vuoto che non so come colmare. E chi ti dice che lo devi colmare? E se forse si trattasse proprio di questo, e probabilmente spesso il molto fare, il molto lavorare vuole riempire, non farci sentire un vuoto, una sofferenza, una mancanza, che però ci metterebbe in contatto contro qualche cosa di profondo in noi, che con qualcosa di profondo in noi che può diventare lo spazio del desiderio, lo spazio dell'apertura al Signore, lo spazio del novum che si apre in noi. Dobbiamo avere il coraggio del vuoto, il coraggio della lacuna, il coraggio della mancanza, coltivarlo il vuoto, non riempirlo, tamponarlo, come si dice, come si fa quando c'è una crepa nel muro, subito lo si intonaca, lo si stucca. Noi viviamo nella società del troppo pieno, dell'obesità, della rotondità, in cui non si sopporta la mancanza, come non si sopporta il tempo vuoto, la pausa, la sala d'attesa, è un tempo morto l'attesa. Ci potremmo chiedere anche qui sul piano della vita spirituale, concretamente aspettare il Signore che viene significa qualcosa nelle nostre vite? Ci prepariamo all'avvento. Cosa significa nel concreto delle vostre vite, della mia vita, attendere la venuta del Signore? Ecco, io credo che ad esempio qui, di fronte a chi non si sa fermare, la domanda, ma poi anche credo che sul piano formativo sia essenziale questo: affascinare, fare nascere il desiderio, ovvero sia mettere in atto delle pratiche in cui non si dice tanto o non si, quello che uno deve fare, ma si fa nascere il desiderio di. Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, in un libro di cui adesso non mi ricordo il titolo, in un altro libro dice: se vuoi coinvolgere delle persone per costruire una barca, non cominciare a dire te prendi la trave, batti i chiodi, costruisci, te prendi la tela per fare la vela, eccetera, ma fai sorgere il desiderio di navigare, fai sorgere la passione per il mare, ovvero sia lavora sul desiderio, appassiona l'altro, lì noi recuperiamo qualche cosa di vitale, una trasmissione di esperienza che è trasmissione di vita. Lì c'è maternità, lì c'è paternità, quando c'è trasmissione di vita che diviene anche trasmissione di fuoco, di passione, di motivazione, di bellezza. Ecco, io penso che questo sia molto importante, uscire da delle pratiche del si deve fare o normative a una accensione di desiderio, ma che passa attraverso un contatto personale, passa attraverso un esempio personale, passa attraverso una passione che divora una persona. Ma anche questo è Gesù di Nazareth, non sono io che ve lo dico. Quando si parla nel capitolo secondo, mi pare, di Giovanni, dove si dice che la passione per la casa del Signore mi divorerà. Il testo dove poi c'è la purificazione del Tempio, la cacciata dei venditori, eccetera. Ma anche Gesù è un uomo abitato da una passione. Lì si tratta di come tenere viva le motivazioni a rischio, di fronte al rischio dell'abitudine che ci spengono, ma si tratta esattamente di questo, di come si dice quando c'è il fuoco sotto la cenere, riattizzare il desiderio. Si tratta di riscegliere ogni giorno. Nella formazione questo va messo in testa alle persone, non è che tu arrivi, fai la tua professione ed è fatta, la scelta va rifatta quotidianamente, ogni mattina puniti davanti al Signore e lì, primo, eserciti dal ringraziamento, perché lì c'è davvero l'etica che nasce dall'Eucaristia, come svilupparlo nella formazione. La gratitudine, è vero, è la gratitudine, l'atteggiamento eucaristico nella vita, e se c'è una etica eucaristica, questa è un'etica della gratitudine, che significa riconoscimento, riconoscimento che tutto ciò che è accanto a me, anche le sorelle, e anche le sorelle più difficili, anche quelle con cui forse l'unica soluzione a un certo punto è, qualcuno diceva, un trasferimento, ecco, insomma, voglio dire, le sorelle difficili, le persone difficili, ebbene, le sorelle con cui vivo, le persone con cui vivo, il mondo che mi è dato intorno è dono ed è qualche cosa che io non ho meritato, è occasione di gratitudine. Guardate che è questo l'atteggiamento eucaristico, molto semplicemente, riconoscimento e riconoscenza. Tutto è buono se accolto con rendimento di grazie, è la prima Timoteo capitolo, mi pare, 4, tutto è buono se accolto metà eucaristias, con ringraziamento, ma dove questo ringraziamento è eucaristia, metà eucaristias, è così che noi santifichiamo il mondo e ci sottraiamo al rischio della idolatria. Certo, nella formazione io credo che occorrano due cose in particolare per sviluppare un'attitudine di gratitudine nelle persone, ovvero sia il cercare di trasmettere un amore, cercare di trasmettere alla persona che le si vuole bene incondizionatamente. Sto seguendo il caso, insomma, dire il caso non mi sembra, non è bello, ecco, però una ragazza, ragazza, cioè, c'ha 40 anni, insomma, è una donna, entrata in una vita monastica e ormai è lì da 4 anni circa, ha un carattere, l'ho dovuto incontrare alcune volte, si è strutturata per stare al mondo con dei meccanismi tali di difesa, questo fino a 30 e passa anni, per cui lei è mossa da quel tipico meccanismo nevrotico per cui o tutto o niente, o io sono al 100% o non sono niente, e questo significa un'esigenza impressionante nei suoi confronti di perfezionismo, e però significa anche dei giudizi impietosi con chi gli sta vicino, che ogni tanto rischia di essere incenerito da un solo sguardo, una donna molto, cioè anche brava, ma certamente un po' faticosa, diciamo così. Ebbene, di cosa ha bisogno questa? Ho parlato con la formatrice, ha bisogno di ciò che non ha mai avuto. Una madre che non l'ha mai voluta, mai guardata, maltrattata, ha bisogno, certo a 40 anni, di un amore incondizionato. Non che questo sanerà totalmente la cosa, a 40 anni metti un po' di pezze, magari aiuti una persona, ma ha bisogno di un amore incondizionato, anche se tutti i giorni sarà una prova per le sue sorelle questa persona. Però se, come mi diceva questa formatrice che è intelligente, è brava e cerca di fare questo, vede che dei piccoli cambiamenti ci sono, una presa di coscienza della propria condizione, cioè, questo può dire che questa persona forse può viverla questa vita monastica, anche se è una donna difficilissima, ma ha bisogno di un amore incondizionato, di sapere che le si dice un sì. Seconda cosa, io credo che sia molto importante per sviluppare un'attitudine di gratitudine, coinvolgere con responsabilità, dare responsabilità, coinvolgere concretamente anche nel fare delle persone in formazione, nel fare anche nel consultare, nel sentire in cose che riguardano la comunità. Per quel che mi riguarda, quando io sono entrato in comunità, penso che una delle cose più formative che ci sia state non siano certo state gli incontri, le conferenze, eccetera, che tra l'altro quasi 40 anni fa erano piuttosto sporadiche, era quel che era. Era l'impegnarsi concretamente a lavorare per tirare su le mura della comunità, per pulire il bosco, per lavorare insieme. Certo, lì abbiamo dovuto fare tutto, era agli inizi, ma questo è stato enormemente fondativo, ti dava il senso di appartenere a una comunità che tu stesso costruivi, non era solo un baraccone che ti pioveva addosso, e lo sentivi tu ed eri contento e grato di tutto questo. Ecco, un amore incondizionato, un sentirsi dire un sì in profondità e un essere coinvolto, un avere delle responsabilità, per come è possibile, certo, lì capisco che in ogni istituto si dovrà vedere quel che è possibile. Queste mi sembrano due vie importanti per arrivare a sviluppare una capacità di gratitudine nella persona, che ripeto è davvero la modalità con cui si può trasferire il vissuto eucaristico nel quotidiano. E lì io lo ripeto, per me è molto importante questo, instillare nella persona in formazione l'atto di gratitudine ogni giorno, quando ci si alza rendere grazie, inculcarlo, farlo davvero assumere, perché questo dà uno sguardo diverso sulla vita, altrimenti davvero io lo vedo, si arrivano a stratificare su di noi degli sguardi molto più cinici, molto più disincantati, magari anche realistici, magari anche oggettivi, e che tuttavia arrivano ad appesantire il nostro parlare, il nostro ascoltare gli altri, perché poi arriviamo ad avere gli stereotipi, ecco, quello sappiamo già cosa dice quello, sappiamo già cosa dice quell'altro, e questo appesantisce la vita e ci toglie ogni possibilità di stupore, ci toglie l'idea che si potrà cambiare qualche cosa, e la vita diventa davvero a quel punto lì pesante. Ecco, come aiutare a mettere in nelle comunità, mettere in atto processi anche nella vita attiva di vita contemplativa. Beh, un po' l'ho già detto, io credo che il primo elemento, proprio perché non si tratta di fare delle strutture, di creare a tavolino dei processi, ma sia andare al cuore di ogni persona. E quindi innanzitutto, lo ripeto, una centralità del Vangelo, non sto neanche dicendo la Bibbia, sto dicendo il Vangelo, perché il Vangelo ci dà la conoscenza di Gesù Cristo. E santo cielo, a un certo punto io che ho studiato Antico Testamento, l'ebraico e tutto quanto, però tuttavia non faccio la vita da monaco perché c'è il Levitico, con tutto il rispetto del Levitico che ho studiato e anche amato, ma la mia vita è in riferimento a Gesù Cristo. E lì ha ragione la Dei Verbum quando dice che il Vangelo è centrale in tutte le scritture perché ci dà la conoscenza di Gesù Cristo. Se non c'è lui, non me ne frega. Scusate, questo non andava detto, ma insomma, di questa vita. Ma è importante. Lì c'è il cuore, lì c'è la passione, lì c'è il desiderio. Mi appassiona il Vangelo. Credo a questo Gesù che è venuto a portare il fuoco sulla terra. Credo che il Vangelo può davvero essere, è la parola più profonda di tutte, che può illuminare la mia vita, dare senso, portarmi anche a sopportare l'insopportabile, anche se a volte appunto forse l'unica misura può darsi, perché lì ci sono problemi psichici e spesso psichiatrici, e lì bisogna vedere che cosa si può realmente fare e quali sono le capacità di sopportazione di una comunità. È inutile essere, come dire, idealisti. Se una comunità non è in grado di sopportare una persona difficile, quindi con problemi anche psichiatrici, a un certo punto occorrono anche delle misure per difendere la sanità quantomeno di una comunità. Già il Nuovo Testamento dice questo tipo di cose, fa questo tipo di interventi. Però ripeto, la prima cosa per attivare processi di vita contemplativa è cercare di accendere nel cuore di ciascuno, perché le comunità non sono entità astratte, sono comunità di persone, di singoli, di cuori, di nomi, di volti, di biografie personali che tuttavia in qualche modo hanno intravisto in Gesù Cristo e nel Vangelo il senso della loro vita. Quindi riaccendere questo tutti i giorni con la centralità del Vangelo. E vi ripeto, ma questa è la mia esperienza personale, che a me adesso appassiona, l'avete sentito, è chiedermi a ogni pagina di Vangelo: ma che umanità abita in Gesù? Eh sì, certo, va preso sul serio il fatto di tutta la tradizione cristiana che Gesù è pienamente uomo, non è un falso uomo, un Dio in terra camuffato da uomo. Non siamo nel docetismo, il docetismo è stato spazzato via come eresia molti secoli fa. Gesù è nella pienezza dell'umano che ha narrato Dio. Stiamo attenti a non divinizzarlo troppo rapidamente, Ma certo che ha vinto le tentazioni, lui era Dio, ma che, questo non è serio. Per tutti i padri della Chiesa, solo ciò che è stato assunto è stato anche redento. Dunque noi dobbiamo prendere sul serio questa radicalità dell'umanità di Gesù. Era un uomo pienamente, e solo per questo ha potuto narrare Dio, e noi possiamo seguirlo, perché condividiamo la sua umanità, perché siamo della sua stessa pasta, come scrive Atanasio di Alessandria nel trattato sull'incarnazione. Prendetelo sul serio questo, perché questo secondo me è anche una chiave per poter trasmettere il Vangelo alle persone oggi, ai giovani oggi. O trovano in Gesù, e dunque nella maniera in cui voi comprendete Gesù e il Vangelo, una parola che parla alla loro umanità, che dice qualcosa alla loro umanità, che li raggiunge nella loro umanità, che parla alle loro relazioni con le cose, con gli oggetti, con gli altri, con il corpo, con la sessualità, con tutto, o altrimenti non saranno mai interessati a questo. Questo io credo che sia molto importante anche lì, per riuscire ad avere una fecondità di irradiamento presso delle persone che non hanno nessuna colpa nel nascere oggi e nel nascere in mezzo a smartphone, iPad, eccetera, eccetera. Si tratta di raggiungerle e dimostrare come Gesù di Nazaret, come narrato nei Vangeli, parla alla mia umanità oggi. Ecco, quindi questo per me è l'elemento decisivo, l'elemento più importante, perché solo se nel mio cuore c'è passione e desiderio per Gesù di Nazaret, ci potrà anche essere allora un mettere poi in atto tutto ciò che mi consente di custodire, ravvivare questi processi di vita contemplativa. Ma dove con vita contemplativa io vorrei appunto, ad esempio, insisto solo su un aspetto, che è un aspetto molto umano, ma che è un aspetto spiritualissimo. I padri della Chiesa, mi pare fosse Giovanni Crisostomo, Gregorio di Nissa, dice: solo lo stupore conosce. Bellissimo. Solo lo stupore conosce, solo lo stupore mi fa entrare nella profondità delle cose, ma dove la profondità delle cose non è semplicemente, come dire, quell'albero a quella forma lì, in quell'albero, in quelle foglie, in quel paesaggio, c'è un riflesso della presenza di Dio, conosce Dio nelle cose, questo nelle cose, nelle persone, nella storia, negli eventi. Senza una capacità di stupore non ci sarà alcuna capacità di contemplazione. Questo significa un rapporto diverso con il tempo. Se non riusciamo a strutturare, a creare spazi, pause in cui il tempo ci è restituito, il tempo ci divora, o meglio, noi siamo in una società paradossalmente in cui sono, avete presente il mito di Crono, il tempo che divora i suoi figli. Noi siamo i figli che divoriamo il tempo. Noi corriamo, ci affrettiamo, ci affanniamo, eccetera, per divorare il tempo. E così ci scopriamo in realtà a essere molto più poveri. Ritrovare una dimensione amicale con il tempo è un'urgenza antropologica, questa, per poter vivere anche la vita attiva, anche l'azione, in maniera, capitemi, sacramentale, perché è suscitata, perché è guidata da un cuore, da una interiorità che è abitata da questa presenza del Signore e da questo sforzo di discernere la presenza del Signore. Ecco, io penso che questi possano essere degli elementi, certo sono forse ancora molto generici, ma che possono aiutare un cammino, diciamo così, contemplativo, che lo ripeto ancora, qualcuno di voi mi ha detto, ha insistito tanto sul tempo. Sì, sono convinto che il problema del tempo è oggi forse il problema radicale che abbiamo di fronte a tanti livelli della società, del mondo del lavoro, ma anche della vita religiosa. Il fatto che vi dicessi che ad esempio il problema della solitudine è un problema anche per una vita religiosa, perché non so se siamo ancora così capaci di solitudine. Credo che dietro ci sia un problema di rapporto con il tempo. Lì non ho la ricetta, però siamo tutte quanti e tutti quanti invitati a riflettere su questo punto e a vedere come concretamente si possono aprire spazi, ad esempio spazi di silenzio anche nella liturgia, spazi di come dire, di solitudine, come si dice, prescritta, strutturata, prevista, ecco, all'interno di una vita religiosa, perché uno impari pian piano a abitare la solitudine. E lì certo nella formazione occorre però anche qualcuno che sappia dire cosa ci stai a fare da solo, e che cosa, appunto, mi viene da colmare il vuoto che sento. Ecco, quando senti il vuoto, scrivi che cos'è che ti manca, che cos'è che ti fa soffrire. Questo diventa argomento di dialogo con chi ti segue e in cui ti puoi conoscere, e puoi arrivare a conoscere ciò che ti fa soffrire, ma anche puoi arrivare a scoprire quello che è il tuo desiderio. Io credo che dobbiamo arrivare lì, al cuore della persona, e dunque a ciò che la persona soffre, ciò che la persona desidera, e lì cercare di farlo interagire col messaggio evangelico. Non so.
Grazie. Non so se...
se volete ancora possiamo arrivare fino a meno un quarto, ma di più.